Dio. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di gran valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Acclamiamo alla parola del Signore. Della parola di questa domenica del tempo ordinario, una liturgia che ci aiuta a cogliere il senso della nostra vita oggi, una liturgia bella per molti motivi, anzitutto perché ci insegna a pregare. Noi che spesso e volentieri facciamo le nostre preghiere molto arzigogolate, molto barocche, molto fiorite, a volte anche molto lunghe. E invece qui c'è Salomone che parla con Yahweh con una semplicità sconcertante. E è Dio, Yahweh, che entra in relazione primaria con Salomone. Guardate, Salomone era una persona figlio di Davide, il grande re, il re che aveva fatto guerre, sconfitto nemici, che era stato grande nel potere politico, economico, sociale, ma anche grande nel peccato. Grande anche nel trasgredire la legge del Signore. E Salomone che si sente interpellato da Yahweh: chiedimi ciò che vuoi, che io ti conceda la disponibilità del Signore ad entrare nella nostra vita, ad entrare in questa relazione d'amore, non solo con Salomone, ma con ognuno di noi. E Salomone chiede il dono della sapienza. Noi avremmo chiesto probabilmente altri doni, se siamo bambini dei giocattoli, se siamo delle persone grandi, la efficienza, i beni materiali, le ricchezze, se siamo persone di una certa età, la salute. Salomone invece che chiede nel pieno delle sue forze la sapienza, cioè il gustare le cose di Dio e il gustare Dio nella sua esistenza quotidiana. Allora la sapienza di Dio è una sapienza che da parte di Yahweh viene regalata all'uomo e viene regalata come una interpretazione di dialogo a livello personale. Dio che parla con te e tu che parli con Lui. Lui che sta volentieri con te e tu che stai volentieri con Lui, come il primo Adamo e la prima Eva, che nel giardino terrestre parlavano serenamente nelle ere con Dio. Questo ci aiuta immediatamente ad avere un altro tipo di rapporto nel nostro mondo contemporaneo. Noi oggi non vogliamo tanto che Dio entri nelle nostre pieghe, nella nostra coscienza, nelle nostre cose, nelle nostre comunità sociali, civili, economiche e culturali. Siamo catturati oggi da un delirio di onnipotenza. Questo delirio di onnipotenza per cui vogliamo fare le guerre, perché vogliamo prevalere sugli altri. Vogliamo fare un progresso sempre più aggiornato, perché probabilmente vogliamo che un continente quasi quasi schiavizzi un altro modo, un altro continente. Vogliamo una tecnologia sempre più sofisticata, probabilmente, perché vogliamo guidare noi le briglie di questo mondo. E invece il Signore è lui che quando dice guarda che la vera sapienza è quella di tenere come modello presente un bambino, ce l'hai presente un bambino. Bene, se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E il bambino che caratteristiche ha nella sua sapienza? Quella della meraviglia, dello stupore, del chiedersi, del sentirsi ovviamente dipendente dai propri genitori. Quello di essere meravigliato e stupito di tutto quello che scopre nel mondo, in sé, attorno a sé, cosciente che non è stato lui ad inventare tutto. Il bambino è difficile che abbia deliri di onnipotenza. Il bambino è sapiente intanto in quanto raggiunge quello che è l'amore e l'affetto dei genitori nei suoi confronti e viceversa. Ma se noi andiamo avanti in questa sapienza che Salomone richiede, vediamo che Salomone non solo riceve questo dono d'amore, di affetto, di dialogo pieno, completo e totale con Yahweh, ma poi riceve anche tutto il resto, quasi fosse una specie di appendice di gratuità. Il Tempio lo costruisce lui. I grandi rapporti internazionali con la regina di Saba c'è di lui e avanti. Insomma, il Signore, quando tu non sei catturato da questi deliri di onnipotenza, ma con umiltà, con semplicità, con la gioia e lo stupore infantile ti rivolgi a lui e ai fratelli, il Signore ti dà molto di più di quello che tu addirittura chiederesti. Ma nel Nuovo Testamento San Paolo, quando parla di sapienza, dà una dimensione ancora più profonda. di quel gustare semplicemente le cose di Dio, di quel trovarti bene quando riesci a pregare in chiesa ed entrare in colloquio intimo col Signore di giorno mio. Ti dice che la sapienza è quel Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio che si è fatto uomo e che ti ha voluto tanto, tanto bene da poter diventare uno di noi, addirittura per pagare lui al tuo posto, quello che era lo scotto dei peccati, dei limiti che tu avevi. Io predico Cristo e Cristo crocifisso, dice San Paolo, scandalo per i giudei, follia per i gentili, ma per chi crede è sapienza di Dio. Allora, questo non è una discriminante nella nostra vita. La sapienza di Dio, secondo quello che San Paolo dice, è quel Gesù Cristo sulla croce. Questo Gesù Cristo sulla croce, che è il motivo per cui esiste la Chiesa oggi ha questo compito di annunciare Cristo e Cristo crocifisso, scandalo e follia, ma per chi crede è sapienza di Dio, e questo crocifisso è proprio quella persona che ti ha, dice San Paolo nella seconda lettura, predestinato, ti ha quasi in una specie programmato ad essere conforme all'immagine del Figlio di Dio. Questa è la sapienza massima. Anche tu, come lui, puoi diventare una icona vivente della Santissima Trinità nel mondo d'oggi, perché la Trinità è relazione d'amore, è relazione di conoscenza, è relazione di benevolenza nei confronti di una umanità che tante volte vuole rimanere in vivere. Tutto questo, tutta questa sapienza si chiama Gesù Cristo, il regno di Dio in mezzo a quello degli uomini. E questo regno di Dio è questo tesoro nascosto nel campo, è questa perla preziosa per la quale tu scommetti, rischi totalmente la tua esistenza. E non la rischi un attimo, quasi a dire, ma poi dopo il resto dei soldi arriveranno, dopo poi ci guadagno. No. Vai, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Va, vende tutti i suoi averi e compra quella perla. Per cui la scelta è una scelta totale di vita. È una scelta che non ha dei se e dei ma. È una scelta che ti coinvolge da quando entri nel grembo di tua madre, concepito come un embrione, fino a quando il Signore ti lascia vivere sulla faccia di questa terra. E tutto questo viene sintetizzato nella terza parabola, quando il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare. Anche questa immagine che ti fidi di Dio, ti fidi della provvidenza, puoi pescare un sacco di pesci, puoi pescare anche due pesciolini. Insomma, la tua esistenza come rischio è coperta dal Signore provvidente. E quella rete piena di pesci è però importante che tu la possa discernere. Insomma, Cristo, che è la sapienza di Dio, è il discernimento del nostro mondo, della nostra storia, dalla sua prima venuta alla sua seconda venuta, quando gli angeli, come i pescatori, si siederanno e diranno: i cattivi li buttiamo via, i pesci cattivi, i pesci buoni invece li mettiamo dentro in canestro. Ecco, il modo di pensare, ma soprattutto di amare, concreto del Signore. Avete capito tutte queste cose? il sì della gente. Ecco, allora, come l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento si possono sintetizzare in quello scriba che dal suo tesoro estrae cose nuove e cose antiche, le mette insieme e coglie che Dio è il senso non provvisorio precario, ma il senso ultimo di tutto quello che una persona